CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Siamo tutti in amore. In questo momento, a maggio, in Appennino, aprile, maggio, siamo tutti in amore e innamorati. Ed è fortissimo, perché poi tutto questo amore, questa energia, se hai le lenti giuste, le orecchie giuste, il cuore giusto, poi arrivano anche a te, ecco, e riesci in qualche modo anche a trarne benefici, a utilizzarli.
Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank. E questo è DJ on the Road, il podcast.
Questa è una costante, nel senso che sei, per te la priorità resta sempre questa qua.
Vabbè, abitando qui, vivendo così, cioè la priorità, sai, non ci sono priorità.
Come ti è venuta questa cosa che, cioè, nel senso, a 20 anni giocavo a nascondino e poi ci arriviamo nella provincia di Taranto, tu a 20 anni invece sei andato in crisi, ma come hai fatto, cioè, da perché?
Ma è un insieme di fattori. Ho avuto un'adolescenza, come si può dire, molto vivace in questo quartiere popolare. Poi a 18 anni la notizia dei miei che si volevano separare, e io non me l'aspettavo minimamente. E poi ero sempre in ricerca e non trovavo mai niente. E invece mi accorgevo che quando andavo in montagna con i miei nonni, con i miei genitori, ho avuto questa fortuna di andare, di frequentare le Alpi Marittime. Mia nonna, nel boom economico, era riuscita a prendere un appartamentino, così io frequentavo d'estate questo paese rovilante, e anche Carro in Val di Vara, insomma due campagne fondamentalmente, montagna e campagna. Quando andavo lì ero sempre felice, ero sempre gioioso.
Però c'è una presa di coscienza che mi ha molto colpito quando ho letto un po' di te. Prematura, no? È vero che poi la vita di ognuno di noi dipende da quello che ci accade.
Certo, certo.
Però vabbè, egoisticamente, pensando a quello che è successo a me a 30 anni, a 35 anni, no? Quando a un certo punto è successo qualcosa, tu così giovane, ho detto porca miseria, ma
come mai, dici? Cioè, com'è possibile?
Come...
Ma non te lo so neanche io spiegare, però è stata proprio una pulsione, un magnetismo, cioè sono stato veramente rapito da tutto il contesto naturale. Ti dico, io da bambino in camera mia c'era una sorta di zoo, cioè avevo preso criceti.
Quindi c'era comunque.
Sì, avevo voglia di stare veramente, per me camera mia era una sorta di foresta, cioè non ti dico di notte che casino che c'era, criceti di ogni genere, insomma, uccellini.
Cioè, nel senso che tu in camera avevi preso...
Sì.
Ma è bellissimo, ma...
perché comunque sentivo questa spinta forte verso, appunto, verso la natura, ma non riuscivo ancora a tradurla, no? Ero un bambino, però avevo un gran bisogno di stare in mezzo a questi rumori naturali e animaleschi. E poi, quando ho avuto la possibilità, ho avuto un pochino di capacità di analisi, fondamentalmente ho detto: sai che c'è, io me ne vado in mezzo ai boschi, in mezzo agli alberi, ecco, perché ero sicuro di stare meglio, ed effettivamente è andata così. Io mi sono passato dei 4-5 anni, anzi 5-6 anni, a vivere in un paese in cui eravamo in due a viverci. Ero io, questo signore, no, io, questo signore che veniva ogni tanto, è una piccola trattoria che che in realtà c'erano sempre. Però ecco, ho passato anche delle prove piuttosto impegnative, ma le ho sempre vissute con gioia, cioè anche con curiosità, sempre fermo restando che comunque ovunque io sono andato ero sempre vicino a Genova.
C'eri sempre intorno alla città.
Esatto, ero nell'entroterra, la classica entroterra ligure, dove del resto siamo anche noi adesso, no? Dove mi trovo io. E quindi questa è stata sempre una componente estremamente importante per me. Cioè, mi sento sempre, mi sono sempre sentito una persona comunque di estremità più che di moderazione, di centro. Cioè. E la città, io passo appunto, come dicevamo prima, da momenti di grande condivisione, no? Di colloquio e di appunto condivisione con centinaia di persone, migliaia, e poi mi ritrovo in casa mia, che è una sorta di eremo in cui non vedo, cioè spengo la luce di notte e vedo soltanto le stelle, e lì in mezzo, e qui in mezzo che io sto bene, riesco a trovare il mio equilibrio, ecco, a costruire sempre ponti tra il mondo appunto urbano e quello più remoto, naturale.
Siamo in un posto meraviglioso, perché come al solito, te lo dicevo prima, microfoni spenti, che questa puntata, che è la penultima, e la prossima sono le uniche live intese come all'aperto completamente.
Come contesto.
Come contesto, perché quando ci siamo sentiti, no? Ti ho subito detto vengo, sì. Se non sbaglio. Sono stato un po' prepotente.
No, no, hai detto se posso preferisco, effettivamente.
Più che altro perché essere on the road è questa cosa qua.
Certo, certo. E beh, poi è una componente importante.
È molto bello, anche perché veramente in questo momento siamo di fronte a un tramonto pazzesco. E poi, non che io abbia girato tanto, però comunque questa zona, un pochino tra bicicletta, quando giravo prima in moto così, pensavo di averla frequentata. E invece no.
Ma la Val Burbera è una valle che non ci capiti. Devi averci un motivo,
devi proprio,
è anche
venirci.
Molto valido nel senso che comunque è molto appunto recondita, cioè è fuori dalle tratte classiche, poi è meravigliosa perché appunto è selvatica, selvaggia, non c'è la ferrovia, non ci sono autostrade, non ci sono i tralicci dell'alta tensione, è una valle lasciata un po' ai margini, e grazie a questo fatto è ancora meravigliosa, ecco.
Non voglio parlare dei fatti miei, perché anche chi se ne frega, infatti adesso scenderemo un po' di più nei tuoi di fatti, ma è un periodo che forse a causa degli incontri che sto facendo, che sto iniziando a valutare dove potermi iniziare ad allontanare dalla città, così torniamo subito a te. Come l'hai trovato sto posto?
Ma guarda, l'ho trovato perché lavoravo in un'azienda agricola in una valle affianca a questa, che è la Valle Scrivia.
Certo, più nota
ancora,
forse.
Ancora in Liguria. Al limite, qui siamo già in Piemonte, siamo al confine col Piemonte, ma siamo già in Piemonte. La Valle Scrivia è confine col Piemonte, ma ancora in Liguria. E quindi ho imparato lì a fare un po' l'agricoltore d'Appennino, aggiungo. E beh, a 30 anni ho detto, boh, sarà il caso che avevo voglia di fare un progetto mio, ampio, che abbracciasse.
Beh, dopo 10 anni che eri
sì,
in ballo.
Esatto, dopo una decina d'anni che frequentavo un po' di campagne e un 5-6 che frequentavo proprio un'azienda agricola, a 30 anni mi è venuta voglia di costruire questo progetto ampio che abbracciasse l'agricoltura, ma anche la cultura, anche il sociale, insomma, tutto sommato anche chi sta in Appennino come me in qualche modo lavora anche sul tema della città. Tutto sommato, e quindi, e per parlare di Appennino bisogna parlare anche di città, e qui stiamo cercando di fare tutto questo, cioè da una parte agricoltura il più possibile vasta, cioè nel senso facciamo vino, facciamo anche ortaggi per noi, per il ristoro, facciamo il grano, ci facciamo il pane, la frutta, e poi però organizziamo anche eventi culturali di promozione sociale, e stiamo cercando di cambiare il racconto di questi posti, quindi non più come appunto luoghi marginali in cui non succede niente, in cui non c'è niente, chiamati luoghi depressi, no, per noi invece sono luoghi ricchi, performanti anche, e quindi in questo momento il nostro obiettivo è quello di cambiare un po' il racconto e in qualche modo anche di mettere un po' in dubbio la città e tutto il sistema urbano, che io amo profondamente e dal quale vengo, ma non credo affatto che si trovi tutto lì, come vogliono farci credere. Ecco.
Certo.
Io credo che invece qui si trovi molte cose che in città non si trovano, e è altrettanto preziosa. Ecco.
A me interessa tanto questa, se esiste, diatriba, appunto, se esiste, tra il te che va via a 20 anni e il te che si ritrova qua. Ma forse non esiste, nel senso che probabilmente poi te l'hanno chiesto in metà di milioni.
No, in realtà...
Cioè, provo a formularti un mio pensiero in modo che tu possa confutarlo o approvarlo. Una delle fatiche che personalmente faccio, soprattutto perché sono arrivato... Se tu sei dell'80, io sono 78, quindi voglio dire. Però tu questa scelta l'hai fatta molto prima. È l'allontanarsi da un qualcosa che comunque, che sia Milano, che sia Genova, poco importa. Cioè, una città che comunque ti dà determinate comodità, ma che allo stesso ti rende terribilmente schiavo, no? C'è un TED molto bello che invito a vedere chi ha tempo e voglia, che hai fatto, fai l'elenco, un TEDx in cui fai l'elenco di cosa si trova in città e cosa si trova in montagna. In montagna, insomma, in campagna, lontano dalla città. E quando tu fai l'elenco delle cose che si trovano in città, io dico, sì, vabbè, ma che palle. Quando dici le cose che si trovano fuori, è una gran figata. Quindi, tu come hai fatto? Cioè, ti sei arreso, se ti sei arreso, cioè, esiste una formula che hai trovato? Prima hai detto una cosa bellissima, qui vengo a meditare, in questo momento magari qualche video viene fuori, siamo in un posto pazzesco.
Ma sì, ma effettivamente c'è sempre stata in me una diatriba, una lotta, anche feroce a volte, sì, ecco. Perché io sono entrambe le cose, io sono nato in città, tra i marciapiedi,
perché viene tanto fuori questa cosa. Io, provando a prepararmi, perché non sono bravo, quindi uno si deve preparare quando non è bravo, e sentendo tanti tuoi racconti, tante tue cose, spesso tu ci tieni, anche adesso l'hai fatto, no? A rimarcare, sì, ma io arrivo dalla città, non voglio negarla questa cosa,
no, assolutamente,
ecco, però allo stesso tempo sei, è vero, da un'ora di distanza, però sei lontano. Io questa cosa è molto affascinante.
È lontano proprio come contesto culturale e sociale rispetto alla città, guarda dove siamo, appunto, non ricorda minimamente la città, questo posto, ecco, nella maniera più assoluta. No, ci tengo a rimarcare il fatto che vengo dalla città perché il mio è un percorso che ho fatto, che ovviamente è tutt'altro che terminato e non finirà mai, penso, e non rinnego la città e non odio la città, ti ripeto, la adoro, è che però la trovo anche un po' noiosa. Perché tutto sommato la vedo a volte in maniera anche provocatoria, come un giochino che ci siamo costruiti, no? Tutto dedicato a noi, con le nostre misure, con i nostri negozietti, per carità, che importantissimi, le mostre fotografiche, il teatro, figuriamoci, roba che io adoro, però c'è di più, e questo di più effettivamente l'ho trovato qui. E non credo che abbia scoperto l'acqua calda, io francamente. Penso che ogni essere umano, cioè, abbia bisogno di queste cose.
Però c'è una cosa molto interessante per me, quando ti sento, quando parli, e che più o meno vorrei provare a capire, è che comunque tu per mestiere, sì, ok, fai il contadino, fai colui che si occupa della terra anche,
sì, certo.
Ma tu sei tutt'altro, tu sei anche l'arte, e non sei l'arte, cioè non è che vai a suonare, ti fai la suonata al bar del paese tra amici, sei comunque una persona che ha buona parte della sua vita, o comunque sicuramente gli ultimi 10 anni, quello che è, anche di più credo con gli Ottaghi, cioè sei riconosciuto a livello anche solo nazionale, no? Quindi come fai a switchare da una parte all'altra, se c'è uno switch, se c'è un trucco, se c'è un qualcosa che ti racconti?
Ma non c'è switch, non sono proprio uomo da switch, a volte vorrei, ma non ci sono mai riuscito in nessun ambito, cerco sempre, con tutti i miei casini, con tutti i miei malloppi di casini, di portare un po' la mia sincerità ovunque, cioè sia in mezzo a un campo che sopra un palco. È difficile, perché poi quando vado in tour anche solo che 2 giorni, ritorno qui, capisco un cazzo per qualche ora buona, proprio non capisco, cioè allora mi faccio i miei giri nell'orto come i vecchietti, con le mani dietro, i vecchietti o i vecchi saggi,
certo,
vado,
certo,
a camminare nel mio giardino, nell'orto, poi vado in vigna e cerco di ricollegarmi a questo mondo qui, che poi è il mio, ma è un mondo estremamente complesso, che ha le sue regole, le sue velocità, e non mi aspetta. Quindi ogni volta che torno devo comunque lavorare per ritornare, no, in collegamento, in empatia con questo luogo. E quindi faccio fatica, ma la mia è una vita di fatiche, perché io sono multiplo e duplice, un po' in tutto, cioè amo la musica e sono uomo di musica, ma sono anche uomo di natura.
Potrebbe esistere.
Amo la montagna, ma amo anche alla follia il mare, più come luogo poetico, ma comunque lo amo il mare, ho bisogno di andarci, anzi d'inverno lo sto frequentando sempre di più.
Questa è un'altra cosa che volevo chiederti. Può esistere un Maurizio, senti che domanda, può esistere un Maurizio senza l'altro, secondo te?
Per poco, può esistere per poco. Perché non avrebbe vita lunga, penso.
Chi è che perirebbe per primo?
Non lo so, però è come veramente chiedere a una persona: ma senti, quale terresti delle due braccia?
Certo.
Ognuno delle due è importante, ovviamente, no? E sono proprio due mondi, quello dell'arte e quello della campagna, apparentemente lontani, soltanto apparentemente, però, e questo mi aiuta molto, perché
non c'è complementarità invece.
Assolutamente. Infatti, i contadini nella storia hanno sempre suonato. Erano canterini, erano violinisti, erano fisarmonicisti, ma la musica in agricoltura è sempre stata molto presente, perché comunque l'agricoltura è come si può dire, è un lavoro estremamente impegnativo, a volte molto opprimente, che ti schiaccia sempre a terra, schiaccia verso il basso, e l'arte invece ti aiuta ad andare in alto.
Cosa intendi per schiacciare verso il basso?
E ti tiene legato a sé. Perché comunque ha sempre bisogno di cura, c'è sempre bisogno del tuo intervento, del tuo contributo, no? Per portare avanti le colture, che sia una vigna, che sia un orto. Quindi appunto sono due meccanismi estremamente lontani, ma estremamente complementari e, per quanto mi riguarda, estremamente necessari per il mio bisogno di essere umano, di stare in equilibrio, di provare a permanere in maniera equilibrata e gioiosa su questo mondo. Ecco.
Il mare d'inverno e questo Appennino d'estate?
Meraviglia.
Sì?
Sì, assolutamente.
Ti ritrovi?
Sì, cavolo.
Perché se inverti le cose si impazzisce, eh?
Difficile. No, ma io ti dico, d'estate sono qui. Amo stare qui, soprattutto da adesso in poi, qui è un tripudio alla vita, cioè è pieno di animali in ogni dove, tutti veramente, come direbbe Battiato, pronti per la riproduzione, cioè siamo tutti in amore. In questo momento, a maggio, in Appennino, aprile, maggio, siamo tutti in amore e innamorati, ed è fortissimo, perché poi tutto questo amore, questa energia, Se hai le lenti giuste, le orecchie giuste e il cuore giusto, poi arrivano anche a te, ecco, e riesci in qualche modo anche a trarne benefici, a utilizzarli.
È più importante da un punto di vista di vita concreta, quindi di economia, ti chiedo scusa se faccio questa domanda un po', però per me è molto importante invece capire il Maurizio e quindi la Cascina Barban o il Maurizio musicista
a livello economico? Vabbè, ma è una domanda
assolutamente te,
lecita, no? Ma anche abbastanza scontata, cioè nel senso che la musica rende miliardi di volte di più. L'agricoltura, nonostante sia l'arte che più di ogni altra è utile alle persone, è assolutamente sottovalutata. Pensa, c'è un'indagine che aveva fatto la Coldiretti negli anni 2000, primi anni 2000, che fondamentalmente aveva scoperto che nei primi anni del Novecento una famiglia media investiva qualcosa come il 70-80% in cibo. Oggi siamo intorno al 10%. E questo la dice lunga. Perché? Perché il cibo, lo si trova con grande facilità e non si capisce più quale sia il cibo buono o il cibo cattivo. Poi le farmacie sono sempre piene e gli ospedali ancora di più. Ci ammaliamo come non so che, ma effettivamente ci interessa di più veramente scoprire, andare dietro alle applicazioni piuttosto che sapere oggi, in questo momento, in questo periodo, cosa c'è da mangiare all'orto.
Che cosa pensi dei compromessi?
Beh, non fan per me, guarda. Non fan proprio per me. Io sono uno che i compromessi non li ha mai accettati tanto. Infatti faccio questa vita qui, che è una vita appunto di angoli e di poli. Cioè, estrema selvatichezza, e luogo remoto e vita quasi ascetica, e invece condivisione, bagni non di folle per carità, però comunque con gli otaghi, spero anche io quest'estate, sicuramente mi mischio sempre volentieri a centinaia di persone, a volte migliaia, quindi i compromessi non lo sono. Non mi convincono, non sono bravo con i compromessi, ecco. Poi non li giudico assolutamente chi riesce a...
No, infatti è per te, la domanda, esatto, è rivolta a
cioè
te.
Nel senso, io non sono bravo a fare tante cose, tra cui...
Beh, però sei bravo in tante altre.
Forse sì, forse. E quindi i compromessi ho cercato sempre di... Proprio perché non riesco a gestirli, ho cercato di evitarli. Poi sai, il compromesso è anche, come si può dire, è un atteggiamento anche... interpretabile. Boh. Per come vedo io il compromesso, ecco, non è proprio un luogo che mi interessa tanto frequentare. Ecco.
Com'è nata l'idea di andare? Perché da quello che ho capito sei un grandissimo camminatore, siete.
Sì. Anche la Marti. Sì, sì.
Dei grandissimi camminatori. Com'è nata l'idea di prendere la bici e andare giù a trovare tuo babbo, metaforicamente, insomma, no?
Sì, sì. Ma guarda, noi siamo gente che viaggia, che io così, in qualche modo mi sono ritrovato in questo termine, come un viaggiatore di prossimità, perché io negli ultimi anni ho sempre viaggiato partendo da casa mia, sono andato a Milano.
Da casa tua Genova, qua. Da casa tua questa?
Qua, sì sì, l'unica casa che ho. Sono andato a Milano, a piedi, sono andato a Piacenza, a Torino, a Genova.
Milano, Cascina Barbana a piedi cosa fai?
Sei giorni
Appennino e poi...
Sono partito dall'Appennino, è un viaggio potentissimo.
Deve essere molto bello.
Potentissimo,
sì.
Perché tu parti appunto nell'Appennino, in questo Appennino così appunto sperduto, isolato e desertico quasi, e arrivi nella pianura di Voghera. E quindi è un viaggio anche di epoche, è un viaggio di culture, cioè di epoche, perché parti da luoghi in cui veramente... in cui eravamo cacciatori e raccoglitori, no? E poi arrivi invece a Voghera, in cui ci sono i recinti delle villette in finto legno, che sono in cemento, con i cani incazzati dentro. E quindi poi hai l'occasione per fare un po' di ragionamenti, per fare un po' appunto di ipotesi rispetto al percorso che stiamo facendo come specie. Questo è stato veramente un viaggio fortissimo, infatti non andrà... cioè, ma non posso dire nulla, però sto lavorando su quel viaggio lì, che l'ho fatto un po' di anni fa. E quindi niente.
Non puoi dire nulla, ma diventerà qualcosa.
Sì, diventerà qualcosa, okay. Senza dubbio. E quindi niente, non è una cosa nuova. Volevo andare a fare questo viaggio e andare a trovare mio padre a piedi, ci avrei messo troppo tempo, non potevo permettermelo, per un po' di ragioni. E casualmente ho detto, ma sai che c'è, provo la bici. Non mi ha mai tanto attirato, però vediamo cosa...
Ma perché non ti ha mai avvicinato tanto, perché ha una velocità un po' troppo
no,
più...
No, proprio una questione di feeling, no? Di empatia. Fino ad allora. Poi ho avuto la fortuna che Cinelli mi sostiene, eccetera. Così mi ha dato questa bici bellissima. Ho cominciato ad allenarmi e vedevo che invece... un po' è cambiata questa mia sensazione nei suoi confronti, e devo dire che quando sono partito da qui il primo giorno e sono arrivato dopo un po' di ore al mare, prima tappa, ho detto cavoli, cioè io in un giorno arrivo al mare.
Che cosa, che strada hai fatto? Vi eravate messi, cioè avevi deciso a tavolino più o meno, o ti sei dato la direzione?
I primi 2-3 giorni abbiamo un po' pianificato. Ah, okay. Sì. Siamo andati a Casarza Ligure.
Ok, quindi hai fatto Liguria.
Esatto, la prima tappa sono andato da mio amico Olmo, un mio caro amico, nonché tastierista degli Ex Otago, che mi ha ospitato. Ha ospitato me e Massimo Martina, il mio amico con cui ho fatto il viaggio. Ed è stato potentissimo. Soprattutto ho proprio provato l'endorfina della bici. Cioè, quando fatichi, poi arrivi in cima e c'è una leggera discesa e trovi le eriche in fiore. Mamma mia, veramente altro che droghe. E il cammino in questo senso è meno, cioè ti dà meno la possibilità di provare queste sensazioni, ti dà la possibilità di fare altre, di provarne altre, ma questa cosa così forte di chimico-fisica, sì, no? Che ti arriva dentro, effettivamente camminando è un po' meno evidente. E quindi è stato meraviglioso anche viaggiare in bici, anche le salite, non ho mai avuto problemi. Andavo che era una meraviglia. Poi vabbè, ero anche molto fiducioso nel tempo del viaggio. Cioè, io appunto, essendo uno che ha viaggiato tanto, so che quando sei in viaggio hai un'energia che non puoi tenerne conto adesso, no? Soltanto se hai un po' di esperienza sai che l'avrai. E infatti è così. Facevamo dei 100-150 km al giorno, ma...
Mi interessa questa cosa del tragitto, che secondo me può essere carina. Sei andato giù verso la Liguria, anche se anche lì hai fatto un podcast pazzesco con i ragazzi di Life Gaze, se non sbaglio, vado a trovare mio padre. Hai fatto la Liguria, poi cosa hai fatto? Toscana, Lazio, hai tagliato nel mezzo?
No, siamo andati fino a Norcia, in mezzo, tra Appennini e...
Ma siete rimasti sempre in quota o continuavi a salire e scendere?
Continuavo a salire e scendere, sì. Senza, cercavamo dei percorsi non estremamente impegnativi, però sempre comunque grandi salite, grandi discese. E poi verso Norcia ci siamo buttati verso l'Adriatico, e così poi da lì in poi siamo arrivati in Puglia, passando appunto dalla parte adriatica. E ripeto, è stato veramente meraviglioso. Infatti sicuramente rifarò dei viaggi in bici, perché è un mezzo meraviglioso che ti permette di compiere grandi distanze in pochissimo tempo, con un impatto ambientale nullo, e insomma assolutamente in concertazione col pianeta, insomma tutte cose che mi interessano e che con la bici posso fare.
Perché hai deciso di andarci così tardi? C'eri mai stato in Puglia? C'eri mai stato a Taranto?
In Puglia tante volte, a Taranto mai. Non ero mai stato a Taranto perché non ho mai avuto l'occasione, perché mio padre non ci tornava con grande gioia. In Puglia sì, ma a Taranto non me ne parlava, non so. Chissà dentro di lui che cavolo girava in testa. E quindi dovevo farlo per lui, dovevo farlo per me.
Perché per lui?
Ma perché con mio padre non è mai andata benissimo. Lui eravamo sempre un po' distanti, ma senza volerlo. Lui era una persona molto diversa da me, molto sobria, molto indifesa, non capiva poi quello che io effettivamente volessi fare nella vita. Non capiva in senso buono,
Certo.
E quindi ho detto, devo andare dove è nato, anche per effettivamente conoscerlo meglio, perché poi il luogo ha a che fare con te. E noi, io credo che noi tutti siamo composti anche un po' del luogo in cui siamo nati, ecco. E quindi, infatti, andando a Taranto mi sono reso conto che sono nato dove è nato, in questo palazzone enorme, con non so quante scale, arrivava fino alla Z, non so, 20 scale, alto 80 metri, madonna, tutto arancione, con quest'aia all'interno dove c'era un riverbero tutto suo. È stato veramente magico, surreale. E anche lì ho capito tante cose, ho capito, cioè come se i suoi lineamenti in qualche modo mi tornassero alla mente, guardando Taranto, guardando anche il giardino nella passeggiata che dà verso il mare. Insomma, è stato un viaggio molto bello, un viaggio che sicuramente consiglio a tutti, ecco.
Che cosa hai, un po' ti sei già lasciato andare, però Qual è stato il primo pensiero che ti è venuto quando finalmente, immagino, tu sia arrivato in quella che era la casa di tuo babbo? Perché già di per sé un viaggio ti permette di aver tanto tempo. Poi sulla bici ho notato questa cosa, più che a piedi. Non che a piedi non avvenga, però la bici ha questo senso ritmico.
Sì, è vero.
Che ti permette molto di più di essere da solo con te.
Anche perché in bici non fai fatica a parlare con l'altro. Invece quando cammini, se vuoi parlare, puoi farlo. Ecco. E quindi sì, sei un po' più raccolto, sei un po' più isolato. Io guardo, quando sono arrivato a Taranto, ho visto tutta la sporcizia di quella città e ho capito anche la sporcizia di mio padre, l'aveva presa. Ecco. Sporcizia, per non dire parolaccia, per non dire merda, e anche però la bellezza, questa bellezza tagliente, senza sconti, no? E quando sono arrivato nel suo palazzo, così si è un po' chiuso il cerchio, sono arrivato lì e sono stato zitto e vagavo, cioè non avevo una meta, volevo stare lì, dentro quel momento lì, dentro quei colori, dentro quei suoni. La gente mi guardava e diceva: ma questo qua. Per fortuna che, essendo vestito da ciclista, così non lasciavo così interpretazioni. Ero lì, un ciclista che era lì, stava lì, senza un particolare atteggiamento, in ascolto. E, è stato molto utile per me. È stato un punto. Sai, nella vita, almeno nella mia vita, ci sono dei punti, no? E questo è uno di quelli.
Che cos'è per te il viaggio? Quindi andiamo via dalla bici. Intanto mi hai detto: sei un gran camminatore. Che cosa hai fatto? Questo Milano Cascina Barbera mi piace tanto. Poi mettiamo un po' di carne allora al fuoco.
Grandi viaggi. Sono andato a Piacenza, sono andato a Genova, sempre partendo da qua. E poi vabbè, ho fatto un po' di alpinismo, ho fatto un po' di vette, la Marmolada, la Punta Niffetti del Rosa, il Monviso, e poi vabbè, mille trekking. Però diciamo che questo mio viaggiare, appunto questo viaggiare minimo o di prossimità o viaggiare breve, come a volte dico, esplorazioni di luoghi conosciutissimi, è ciò che mi interessa adesso. Ma sempre per riflesso al mondo in cui sono, no? Dove per viaggiare devi prendere un aereo, ti ritrovi, parte alle 4, alle 7, sei in un luogo tropicale a caso, e per me quello non è viaggiare. Per me viaggiare è un burrone, cioè è il momento in cui metti il piede avanti ma non sei in equilibrio, e questo è il bello di viaggiare, è il perdersi, no? E come fai a perderti se pigli un aereo e ti ritrovi a Ibiza, cioè dopo 2 ore e mezza, non lo so.
Quello non è vacanza, però, più che viaggio.
Esatto, sì, ma infatti non lo dico con giudizio, poi sembra un bacchettone, porca miseria.
No, non ti preoccupare, di solito lo faccio io.
No, cerca di smussare.
No, ma non ti preoccupare, questo podcast è proprio così, va giù dritto,
vabbè,
quindi allora ti aiuto. Ho più volte maledetto chi non riesce a distinguere la vacanza dal viaggio, quindi tranquillo. Okay.
E io non riesco a fare le vacanze, allora, metti la
ecco.
Raramente faccio.
Quindi sei
vacanze
nel posto giusto, cioè scusami, sono io nel posto giusto.
Sì, madonna, sono, sai, ognuno si deve accettare anche per quello che è. E io sono uno che viaggia, amo stare dentro il viaggio, amo il tempo del viaggio, quando ho qualche problema viaggio, cioè la medicina in assoluto.
Ma questa cosa viene, come dire, viene organizzata o è più istintiva? Cioè tu, per esempio, oggi siamo qua, adesso stiamo chiacchierando, magari se non ci fosse l'impegno del lavoro che devi fare per il disco che è uscito, così ti arriva un istinto, prendi e vai? Ok, guarda, domani parto, oppure...
Ci sono un po' di cose che io sicuramente devo tenere, di cui devo tenere conto. Intanto i miei due mestieri o occupazioni o passioni, chiamane come vuoi, che comunque hanno delle esigenze e chiedono la mia presenza in alcuni momenti dell'anno. La questione economica, tutt'altro che scontata, è secondaria. Quello che vedi, ora vedi quello che vedi, ma prima erano 4 ruderi con delle pietre e una zappa rotta, ecco. E quindi, insomma, per ritirare su una borgata...
2012, giusto?
Sì, ci vogliono tanti soldi che io non avevo e non ho. L'ex Otago, per carità, band indie popolare, quello che vuoi, anzi, però non sono i Rolling Stone e i Beatles, quindi non è che dici ho fatto i soldi con l'ex Otago. Mi hanno aiutato tanto, certo. La musica mi ha aiutato tanto, se no non sarei dove sono adesso anche a livello di ristrutturazione. Però ecco, anche la questione economica è una questione sempre molto presente, purtroppo, e spero per poco ancora nella mia vita, e quindi non posso dire ah, domani vado. Però c'è anche da dire che facendo questi viaggi di prossimità sono anche molto economici. Io sono andato a Milano.
No, infatti in realtà...
Sì, quanto avrò speso? Non so, 500 euro?
Sì, ma lusso 500 euro perché in sei giorni...
Ma infatti, però se calcoli... Io andavo solo in B&B ovviamente, o agriturismi, però calcoli il pranzo, tutti i pranzi, sì, tutte le cene.
Sì, 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 certo, certo, però sono
non
comunque
sarà
costi...
di 500, sarà di 350.
Vabbè, ma chi se ne frega.
Però comunque viaggi piuttosto, come dice, molto modesti. A
no, però mi piace tanto questa cosa perché non è mai venuta fuori, questa prossimità, perché purtroppo spesso si pensa che per viaggiare, per fare delle esperienze di qualunque tipo, uno debba andare in Alaska, così chi prende in giro me,
ma infatti,
in Canada.
È da qui che nasce proprio questa mia voglia. Parlo di 15 anni fa, mi ricordo che volevo fare un piccolo progetto perché volevo fare un viaggio intorno a casa mia, cioè volevo con la tenda e poi non l'ho fatto, però mi ha dato, è stato utile anche non farlo, ma mi ha dato un là per poi fare quello che ho fatto. Volevo fare proprio un viaggio di 10 giorni
intorno a
casa,
okay,
e stare con la tenda per osservare il territorio come non l'ho mai osservato prima. Del resto sono andato a Milano e io ho scoperto tutta la tratta, ho scoperto la pianura che prima non conoscevo. Sai, per conoscere non è che basta passarci in un luogo, come
no,
tu sai benissimo.
Bisogna
permanerci, no? Permanerci, poi il camminare penso che sia il mezzo più potente per scoprire, per esplorare. E quindi ho scoperto la pianura, ma soprattutto appunto questi viaggi di prossimità mi hanno permesso di avere una visione sul mondo. Perché poi non è semplice avere una visione sul mondo, invece facendo piccoli tratti, restando sempre vicino un po' al mio centro, mi sono costruito una visione che cambierò necessariamente. Anzi, amo il Giappone, ora mi sono incastrato col Giappone, sto studiando lo Zen, eccetera. Quindi figurati, andrò anche in Giappone, magari un giorno. Però io comunque ho questa storia qui. Sono andato in Appennino, a un'ora da Genova, ho esplorato il mio territorio nell'arco di 300-400 km a piedi e il mio viaggiare ha anche un significato politico, è fortemente politico. E i miei viaggi di prossimità sono buffi, ma anche hanno, comunque in qualche modo suggeriscono una visione e una direzione. E questo per me è importante e l'ho scoperto dopo del resto. E quindi non so benissimo, non mi ricordo più la domanda quale fosse.
No, in realtà hai già risposto alla questione della prossimità, come da dove
ti nasceva. Ma poi sai che c'è, anche occupandomi di cibo, cioè avendo un'azienda ricca.
Infatti stavo per chiederti che quello, in realtà poi l'essere intorno al posto in cui vivi e al mestiere che fai,
sì,
al secondo mestiere o al primo, decidi te,
sì,
che fai, ti aiuta tanto. Voglio solo chiederti una cosa riguardo alla questione del viaggio di prossimità. Per me la solitudine è una componente essenziale quando viaggio, eh? Cioè ho proprio bisogno, io ho necessità fisica di stare da solo. Nel viaggio di prossimità, nel viaggio italiano, questo è un paese pazzesco, con il rischio di essere banale, farmi insultare da quelli che stanno ascoltando questa puntata, ma l'Italia è molto, ha una densità molto alta, per il mio piccolo punto di vista. Facendo tanti viaggi di prossimità, essendo sempre comunque a portata di mano quello che fai, anche se poi comunque, ripeto, da qui, da dove siamo, avvicinarsi a Milano, quanti chilometri sono tra l'altro? Sei giorni? Sono un po'
sono 190 chilometri.
Cioè, 190 chilometri a piedi non sono proprio bazzecole, ma a parte questo, la solitudine l'hai ritrovata e cosa pensi della solitudine?
Ma sai, la solitudine penso che non sempre si trovi in un luogo, no? Cioè, uno può stare anche a Milano, sui Navigli, ed essere perfettamente solo, isolato e raccolto, no? È un luogo più caldo che forse trovi dentro di te. Certo, puoi trovarsi in un posto in cui non ci sono esseri umani, ti può aiutare magari, ecco. Però penso che più che altro la solitudine sia una stanza o un deserto che puoi coltivare, evitare, schivare o accogliere un po' dentro di te. Per me è importante la solitudine.
E l'hai ritrovata in questi, questi spostamenti che hai fatto?
Assolutamente sì. Poi sai, io ho sempre viaggiato con la Marti, cioè sempre no, però molti viaggi di prossimità appunto li ho fatti con Martina. Ma anche, anche lei ha bisogno di solitudine, stiamo ore e ore zitti, ma anche perché stare zitti spesso ci si parla molto di più, non so come dire, no?
Beh, la più bella complicità, la miglior complicità.
Ma assolutamente, ecco. Ma io e la Marti, sai, siamo 13 anni che siamo insieme, siamo fin troppo complici. E quindi...
Ci sei andato subito, ti interrompo anche se un po' mi hai risposto, ma ci sei andato, volevo chiudere un po' con questa cosa. Vabbè che una volta i matrimoni avevano questa cosa, no? Dello star tanto insieme, del condividere tanto, ma nel posto in cui siete, condividere tutte queste fatiche vuol dire sicuramente che c'è un'unione pazzesca tra di voi.
Certo.
Ok, ci saranno sicuramente tante discussioni, guai se non ce ne fossero. Avete trovato una formula che secondo te può, può avere un senso condividere?
Noi siamo consapevoli di essere dentro questa barca, no? Una barca che è in mezzo al mare. Al mare, che in questo caso questo mare si chiama Cascina Barpan, si chiama Appennino.
Perché, perdonami, voglio dirlo di nuovo a chi sta ascoltando, qui c'è da lavorare sul serio, cioè, nel senso, non stiamo parlando di... Non che l'arte non lo sia un lavoro, però, come dire, ti garantisce più un lavoro mentale. Qui tu ti alzi, voi vi alzate presto tutte le mattine, c'è fisicamente da fare, ok?
E quindi la consapevolezza di essere alla pari in questo oceano aiuta tanto. Non so, io mi sento così con lei, come se niente è sicuro e nulla è scontato. Cioè, ogni giorno comunque dobbiamo fare in modo di avere cibo, di avere acqua, di non scottarci sotto il sole perché in mezzo al mare ci si scotta, di stare attenti alle tempeste. Non lo so, ora parlando sempre per metafore, ma non saprei dirlo forse diversamente, e anche con le metafore non sono stato sicuramente all'altezza. È un rapporto con la Marti molto forte, molto potente, molto profondo, anche perché sai, 13 anni insieme, vivendo in un progetto collettivo. Per fortuna che siamo un collettivo noi, siamo due famiglie, e questo ci aiuta anche appunto a trovare le nostre distanze molto utili. E non abbiamo trovato una formula. Diciamo che quando uno ha bisogno di spazi se li piglia, senza alcun problema, e quando invece abbiamo bisogno di stare insieme, stiamo insieme senza nessun problema. Abbiamo, ognuno di noi coltiva le proprie solitudini, le proprie visioni. Lei fa yoga, Ashtanga yoga da tanti anni, è molto brava. Io sto studiando un po' meditazione, da un po' di tempo ho cominciato a meditare. C'è grande rispetto e grande libertà. Forse insomma, sono due cose che possono aiutare.
Che cos'è la felicità?
È un qualcosa che non ti aspetti, che arriva. Poi sai, io sono una persona estremamente inquieta. Sono inquieta, cavolo. Infatti non a caso mi sto avvicinando un po' alla meditazione. Mettila così. La felicità, secondo me, può essere qualsiasi cosa. Cioè, può essere veramente un colore che incontri a fine giornata. Può essere un suono, può essere una canzone al momento giusto. Forse è ciò che ti accade, ciò che incontri in un momento in cui avevi bisogno di quella cosa lì. Non so altro, non so dirti altro.
Beh, già una bella risposta.
Ma forse.
Allora, siccome staremo qua altre 12 ore, sto chiedendo a tutti se esiste una... ma non un viaggio, però più che altro un luogo che tu associ a un momento importante della tua crescita o decrescita personale, cioè un posto in cui le cose sono iniziate, come viene da dire. Faccio sempre questo esempio maledetto e oramai gli ascoltatori di On The Road mi manderanno a quel paese. C'è una via nel mio paese, quindi voglio anche le coordinate geografiche, ti lascio qualche minuto per pensare. C'è una via nel mio paese nella quale io ho imparato ad andare in bici, ho iniziato a fare qualche giro in bici e ho capito che questa cosa mi faceva stare molto bene. Un po' l'hai anche spiegata a te, no? Per una questione di di chimica, visto che non ho mai fatto uso di sostanze chimiche che non appartenessero già al mio corpo. Per te esiste? Puoi anche dirmi di no, però magari.
Ma
c'è.
Non, cioè, esistono, penso, ma non. Non so, sono una persona che non fissa mai troppo, per paura, forse, per incapacità. Quindi non ho di, so come dire, ritorno spesso in tanti luoghi, in tantissimi luoghi, perché mi fa piacere tornarci. Anche ultimamente sono ritornato nel palazzo dove sono cresciuto dopo 20 anni e ho fatto qualche foto, è stato potentissimo, una roba, madonna, veramente estremamente forte. È stato molto importante per me, sono cresciuto lì, però non saprei dirti se quello è un luogo che è iniziatico o che ne so. Diciamo che ho conosciuto tanti luoghi, ho sempre abbinato il mio fare a un territorio, che sia una canzone, che sia un disco, che sia un vino, che sia un ragionamento, che sia me stesso. A me piace essere abbinato a Genova, alla Val Borbera, no? Cioè a questo territorio, però non ho luoghi in cui torno perché sono importanti, perché che ne so, perché magari lì è successo qualcosa, come dici tu. Sono sempre, ogni luogo è sempre importante quando lo incontro, non so come dire, non so bene
spiegarmi. Quindi non c'è un posto dal quale qualcosa è iniziato per te, più che un ritorno, eh? A me non interessa il ritorno.
Vabbè, qualcosa è iniziato, certo, sicuramente il mio quartiere ovviamente è stato un momento in cui ho generato tanto, senza dubbio, in cui ho visto, cioè mi sono conosciuto molto, in cui...
Aspetta che ti interrompo perché sta succedendo qualcosa che non so cosa sia, sta alzando a palla... C'è stato un problema con l'audio, quindi abbiamo staccato un audio e adesso siamo con un altro, che comunque fa on the road anche,
sì,
questo,
certo,
no? E ti ho chiesto se c'era un posto dal quale le cose erano partite, e tu avevi detto in realtà che casa tua, quella Genova, da lì poi...
Sì, perché appunto in questo quartiere ho conosciuto tanti stati d'animo, ho vissuto esperienze fortissime, potentissime. E quindi sì, sicuramente il quartiere di Marassi è un quartiere a cui sono molto legato, anche perché, come dicevamo prima, in questa società che ti proietta sempre nel futuro, soffermarsi a volte su qualche ricordo può essere utile, soprattutto quando, come in questo periodo storico, il futuro sembra essere un posto non proprio invitante, ecco. Poi, se proprio devo pensare al futuro, mi interessa di più pensare all'avvenire, cioè al futuro con qualche idea dentro. E quindi ecco, anche come provocazione ho anche scritto appunto: io credo nei ricordi e amo a volte crogiolarmi dentro i miei ricordi, e Marassi è sicuramente un luogo in cui ce ne sono tanti per me, e amo tornarci anche perché ho mia madre lì, ho mia madre e ho gli ex Otago che provano a Marassi, quindi comunque dico Marassi perché comunque c'è questo filo molto potente che mi tiene sempre legato a sé, e non a caso io tutto sommato non ci tornerei mai a vivere a Marassi, ma comunque li voglio un gran bene e li devo molto.
Voglio chiudere questo podcast con una frase bellissima che, ahimè, ho scoperto troppo tardi: sono venuto in montagna perché soffrivo di solitudine.
Eh sì, è vero, è proprio così.
Avete ascoltato la puntata con Maurizio Carucci, grazie per l'ospitalità e questo posto bellissimo.
Grazie a voi.
DJ on the Road è un podcast scritto da me, Francesco Frenclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.